File 18. Pagina 128. Umberto Scattoni. Umberto aveva scelto la lotta attiva dapprima contro il regime, tanto da essere ammonito per 2 anni interamente scontati nel novembre 1934. Nel 1938 venne licenziato dalla Generalcine per motivi politici. Già dalla sua costituzione divenne un gappista della Pisacane. Egli era un tipo anarcoide, un operaio romano, aveva moglie e figli piccoli, era sempre affamato perché dava il cibo ai ragazzini e lui se ne teneva poco per sé. Era bravo Scattoni, coraggioso e aveva una passione, i filosofi greci. Lallo Bruscani. Ha scritto su di lui Luca Canali, che lo conobbe. Scattoni è stato un eroe popolare, a mezzo tra il picaro, il predicatore vagante, il giullare tremendamente serio di una corte di macabri pagliacci, il continuo ricercatore di una via, l'amico inseparabile e altruista, il fuggiasco disperato e il volontario della morte nel momento della scelta finale. Sapevo che papà era antifascista. Tant'è vero che ci aveva anche delle armi in casa. Poi ci aveva una biblioteca dove c'è Lenin, Marx, tutta la sua biblioteca della sezione Ponte Regola. Noi abitavamo a Coronari e lì c'è ancora la lapide in ricordo a papà. Ugo Scattoni. Nella notte del 9 settembre, nel suo locale di via Galvani a Testaccio, era stato scaricato parte di un carico di armi che doveva in quelle ore servire ai combattenti della vicina Porta San Paolo. Il 27 gennaio 1944 si compì il tragico destino per Scattoni e per il suo compagno Guido Rattoppatore. Infatti, pur avendo preparato con cura l'attentato contro l'albergo Aquila d'Oro in via dei Crociferi, interamente occupato dai fascisti della Muti, da Ettore Muti, ex segretario del Partito Nazionale Fascista, vennero identificati carichi di esplosivo all'altezza di Corso Vittorio Emanuele. Ne nacque un conflitto a fuoco, durante il quale venne ferito Rattoppatore, mentre Umberto veniva arrestato. Scattoni fu portato a Via Tasso per l'identificazione e lì torturato. Il 25 febbraio fu trasferito a Regina Coeli, nel terzo braccio, cella 327, prima di raggiungere le fosse ardeatine. Io ci avevo 11 anni. Lei, mia sorella, ci aveva 13. Era sempre lei che portava i ricambi a Regina Coeli, portava le cose pulite. Quando è stato che lei aveva portato un pacco per papà, un fascista gli ha detto: «Portali indietro, che l'hanno portati tutti a ammazzà». L'hanno ammazzati tutti. Da allora non si è più ripresa. Tant'è vero che è stata riconosciuta malata demente, invalida civile. Lei vive ancora di persecuzioni. Ugo Scattoni a Portelli. Nicola Ugo Stame. Sergente motorista dell'aeronautica, aveva combattuto in Etiopia e in Spagna. Di professione era cantante lirico, uno stimato tenore. Già durante il servizio militare, Nicola era considerato sovversivo pericoloso da tenere sempre sotto osservazione e nel 1938 iniziarono le persecuzioni politiche nei suoi confronti. Anche l'arte del canto doveva essere temuta, anche l'arte del canto vigilata. La gola di Stame era divenuta temibile. Nell'agosto del 1939, mentre il nostro tenore provava al teatro dell'opera La Turandot da eseguire a Caracalla, alcuni questurini irruppero sul palcoscenico. Gli chiesero se era iscritto al PNF e lui rispose: «No, naturalmente», e lo arrestarono. L'ugola aveva bisogno della tessera per svolgere la propria attività. Inoltre, risultava appartenere al Movimento Comunista d'Italia. Rimase 4 mesi a Regina Coeli. Fu inviato a casa come sorvegliato, ma sapeva che non avrebbe più cantato come professionista. Alla caduta del fascismo e dopo gli eventi dell'8-10 settembre, comprese che doveva agire. Era un artista che doveva disertare il teatro e scendere in strada per combattere con le squadre d'azione di bandiera rossa. La figlia Rosetta, intervistata da Sandro Portelli, affermò che il padre apparteneva alla resistenza e conosceva perfettamente i rischi. Ciò non toglie però che abbia sentito suo dovere svolgere questa attività. Per per sopravvivere cantava negli ospedali tra i ricoverati. Il tenore del popolo, identificato nella latteria di via Sant'Andrea delle Fratte con altri partigiani, cercò di far perdere le tracce, ma in seguito venne raggiunto e bloccato dopo una violenta colluttazione in piazza Mignanelli. Era la mattina del 24 gennaio. Fu condotto prima via Tasso, dove fu seviziato, e poi a Regina Coeli un mese dopo. Qui c'è un tenore che ogni mattina dopo il caffè si esercita a far le scale come al conservatorio, Zingarelli. Ancora una testimonianza del detenuto Zingarelli annota nel suo libro diario. Meditavo all'imbrunire, quando un tenore, dalla tipica voce dei cantanti romani, mi ha distratto e attirato. Aperte le finestre, tutto il carcere si è messo ad ascoltarlo e pareva di vedere il pubblico aggrappato alle grate. Calda e sonora, la voce si perdeva pei bracci e pei cortili, e alla fine di ogni canzone il pubblico invisibile applaudiva, chiedendo bis e domandava aria in voga. Davanti al carcere, era il 24 marzo, da un'increspatura del telone di un camion tedesco, la figlia Rosetta credette di intravedere il padre e lo chiamò. «Io sono convinta che papà ha riconosciuto la mia voce e che non ha potuto rispondere, perché ai lati c'erano i tedeschi seduti sulla sponda, però lui ha fatto un cenno con la testa». Addosso alla sua salma, alle Ardeatine, furono trovati degli oggetti personali. Uno strumento per intonare il là, un piccolo crocefisso d'avorio, una madonnina in madreperla e un bocchino d'ebano. Il tutto è ora esposto al Museo Storico della Liberazione in via Tasso. Raffaele Zicconi. Fin dalla prima giovinezza venne educato all'antifascismo dal padre Lorenzo, nella natia Sommatino, Caltanissetta. Trasferitosi a Roma, malgrado le pressioni avute come impiegato alle poste, non accettò mai di iscriversi al PNF. Nel 1941 sposa Esther Aragona e la coppia va a vivere in casa dei genitori di lei, al terzo piano di Piazza Ledro 7. Al piano sottostante vive e ha l'ambulatorio medico Luigi Pierantoni, Gigi, iscritto al Partito d'Azione Clandestino. I due diventano ottimi amici, tanto che Pierantoni lo introduce negli ambienti antifascisti romani. Ma il 25 giugno 1943 Lino riceve un ordine d'arresto e di comparire davanti al Tribunale di Guerra di Roma. La caduta di Mussolini fanno decadere le accuse. Dopo l'armistizio, Zicconi entra nella Resistenza e l'8 ottobre aderisce al Partito d'Azione, ma per non far correre pericolo ai suoceri si trasferisce in un altro appartamento preso in affitto, insieme ad una famiglia di ebrei che a via Ledro aveva nascosto in cantina. Il 7 febbraio, il giorno precedente un'azione di sabotaggio ai pali telefonici, viene tradito da un compagno, Albertini, che lo fa arrestare dalle SS insieme all'amico Luigi. Zicconi viene rinchiuso in isolamento in via Tasso, ma non rivela i nomi dei compagni, malgrado gli atti di coercizione. Mi hanno collaudato come incassatore di primo ordine, anzi, fuori classe. Il 24 febbraio è trasferito all'albergo della Lungara. Mi sembrava un sogno, dopo tutte le sofferenze e i patimenti inenarrabili che ho dovuto sopportare nella triste tomba di lassù. Scriveva nei numerosi biglietti clandestini che riesce ad inviare a casa tramite le figlie di un altro detenuto politico. In un altro scrive: «Dalle porte si chiacchiera con le altre celle, io sto di fronte a Gigi e siamo in continuo contatto». Zicconi scrive molto alla famiglia, ma riceve anche il conforto di ricevere messaggi della sorella Anna, della moglie, di avere notizie del piccolo Renzuccio, anche se Esther non gli scrive di essere incinta. Egli è anche molto religioso e chiede di ricevere la vita di Cristo. Comunque, egli teme il peggio e sa che pende su di lui il processo, sperando addirittura di essere condannato a 30 anni. Così il suo stato d'animo lo induce ad inviare alla moglie una lettera testamento. Con essa fa il bilancio della propria vita, chiede perdono per la scelta di essere entrato in politica. «Ciò mi ha completamente astratto dalla realtà nella quale sono caduto così bruscamente, dopo anni di studio, da infrangere ogni piccola illusione senza più poter distruggere la mia maniera di vivere, inadatta alla nuova posizione che dovevo occupare nella vita. Icaro, lo stesso che aveva aspirato ad altezze troppo elevate, ha trovato la morte sul suo insulso tentativo». Ed io nel mio sogno dorato ho dimenticato di valutare in giusta misura quelle che avevo considerato inezie trascurabili. Il partigiano Raffaele, che inseguiva il sogno di Icaro, venne portato a morire quel 24 marzo. Le due targhe commemorative a Pierantoni e Zicconi in piazza Ledro sono state completamente rinnovate nel 2011 a causa dello smog, ma soprattutto a causa dei ripetuti atti vandalici. La vita di uomini forti fu spenta qui dalla ferocia del nazismo. L'impegno civile del sindacato tragga alimento dalla memoria storica. Non scenda il silenzio sul sacrificio che scolpì il tempo della libertà. Unione Italiana del Lavoro. Trascrizione della lapide alle spalle del monumento in via Lucullo. Via Lucullo. Pensione oltremare. Pensione Iaccarino. L'occupazione di Roma è un'occupazione reale, fisica da parte tedesca, che comportò la requisizione di grandi alberghi, trasformandoli in luogo di riposo per gli ufficiali residenti e in transito, oltre che a sedi di comandi. All'albergo Flora erano alloggiati il presidente e i membri del tribunale di guerra, oltre che l'alto comando della Gestapo. Non era inconsueto, inoltre, il suo utilizzo come luogo per la celebrazione di processi brevi. Per tali funzioni l'albergo di Via Veneto, quindi, costituì un obiettivo per specifici attentati, effettivamente compiuti da parte dei GAP romani, come quello del 19 dicembre 1943, quando qualcuno conta almeno 6 cadaveri in uniforme allineati in un corridoio. Ma la sede del Tribunale Militare Germanico e al tempo stesso luogo di tortura dei patrioti romani era in via Lucullo 7. Gli imputati attendevano il turno chiusi in angusti, freddi e bui scantinati, torturati dagli aguzzini, piscitelli. Solamente 4 avvocati italiani di fiducia potevano, e non sempre, fungere da difensori d'ufficio. Il più delle volte il processo non serviva che a mascherare una tragica farsa, poiché numerosi partigiani furono uccisi sulla base di semplici indizi e senza alcuna istruttoria. Scrisse Pietro Benedetti alla moglie: «Il processo, in via Lucullo, se tale possiamo chiamarlo, ebbe luogo in 10 minuti e finì con la mia condanna alla fucilazione». Oltre ai citati Hotel Flora e via Lucullo, l'apparato repressivo nazista si completava con il comando per lo smistamento dei rastrellati e dei lavoratori volontari presso l'albergo Genova in via Cavour, la sede della polizia militare alla pensione Caterina in via Po, angolo Corso d'Italia e la famigerata via Tasso. Il 6 marzo 1987 venne inaugurato il monumento prospiciente l'ingresso principale, fatto col contributo della Regione Lazio, opera dello scultore Ugo Attardi e realizzato dalla Zecca di Stato. Nel frattempo l'edificio era diventato sede dell'Unione Italiana del Lavoro, UIL. Il messaggio del monumento, un'opera significativa per le singole icone che descrivono la sofferenza dei prigionieri e la ferocia dei seviziatori, è descritto alla base dell'opera. La vita degli uomini forti fu spenta qui dalla ferocia del nazismo. L'impegno civile del sindacato traga alimento dalla memoria storica. Non scenda il silenzio sul sacrificio che scolpì il tempo della libertà. UIL. La lapide che ricorda il tragico luogo, originariamente apposta nel 1967 al primo piano, è stata poi collocata più propriamente in basso all'altezza dei lugubri seminterrati. Con maggiore raccapriccio si ricordano altri due luoghi di supplizio, alternatisi nel tempo. Innanzitutto la pensione oltremare. Solamente il 25 aprile 2012, durante una affollata manifestazione organizzata dall'ANPI e Squilino, è stata posta sul marciapiede antistante l'ingresso la memoria che ricorda questo luogo storico di via Principe Amedeo II. Questa apposizione è avvenuta dopo una lunga e tenace opposizione del condominio, contrario a murare la targa sulla facciata dell'edificio. La pensione, situata all'ultimo piano sopraelevato, fu il primo quartier generale del reparto speciale di polizia per la repressione antifascista, meglio conosciuta come Banda Koch. Era stata requisita alla proprietaria, che ricevette regolare compenso dalla questura. Sull'ingresso vi era una targa con la denominazione lana sintetica per mascherare l'attività. Essa cominciò a lavorare dal febbraio 1944 e il portiere dello stabile fu avvertito che era preciso desiderio del governo che che nessuno disturbasse i nuovi inquilini nell'esercizio delle loro particolari funzioni. Era composta di 3 appartamenti unificati con le finestre sprangate e murate. C'erano le stanze degli sgherri, quella personale dei Koch, la segreteria per l'aiutante Anita e Marcella, tutte ben arredate con tappeti e paralumi. L'ufficio del capo, stanza 15, era rappresentato da un tavolo sul quale, nel corso del sopralluogo effettuato dopo la fuga della banda, 4 giugno 1944, venne riscontrata una larga macchia rosso scuro. Anche per terra e sui muri furono riconosciute macchie e schizzi di sangue. La camera 11 era destinata a cella per le vittime, senza aria, luce e giacigli. Gli aguzzini avevano messo un macabro cartellino sotto il numero 11, camera triste. La pensione era gestita da Erminia, un aiutante della proprietaria. Le erano state imposte regole precise e soprattutto il silenzio, dato che soprattutto di notte si amplificavano rumori e urla molto eloquenti. La donna comunque cercò di aiutare come e quando poté i poveretti e mantenne alcuni contatti con elementi partigiani. Poco prima del trasferimento della banda in via Romagna, fine aprile, alla oltremare, avvenne un fatto molto significativo. Un giorno si presentarono ad Erminia 2 persone qualificate, un uomo e una donna. Le dissero che sarebbero venute delle persone, degli ebrei. Ella doveva favorirne l'ospitalità, a costo anche di abbassare le tariffe. La ragazza doveva avvertirli quando il numero di tali ospiti fosse stato consistente. La trappola era chiara. Ed Erminia, invece di favorire tale inganno, cercò ed ottenne di dissuadere gli ebrei che si presentavano di fermarsi alla pensione. Nella oltremare viveva anche l'amante di Koch, che si aggirava in vestaglia negli ambienti, assistendo spesso e con interesse agli interrogatori. Tra gli altri componenti la banda, soprannominata anche la banda dei Toscani per i loro trascorsi con Koch a Firenze, c'era un falso prete di 35 anni e Epaminonda Troia, conosciuto come il Reverendo. Egli aveva il compito di indurre le vittime alla confessione. Si erano perse le tracce del reverendo. Dopo anni di latitanza, venne rintracciato nel 1999-2000, dopo un periodo trascorso in un convento laziale, ad Arcinazzo, dove dava lezioni di latino. Un cenno anche all'avvocato Trinca. Anch'egli al seguito della banda, che aveva lo studio al quarto piano. La targhetta alla sua porta era ancora al suo posto nel 2014. Infine le 2 segretarie di Koch, ma soprattutto una, Marcella, dal cuore di Iena che racchiude nell'appassito seno, autrice di una ignobile poesia, apparsa sull'Italia Libera del 24 giugno 1944. Tutti quei che a Roma stanno, per la patria con gran danno, a tramare contro il duce, che il fascismo ognor conduce, anda a fare con una banda, Pietro Koch la comanda. Il luogo in cui sorgeva la pensione Iaccarino in via Romagna è molto cambiato. Al posto della graziosa villetta in stile neogotico trecentesco circondata da alberi, c'è ora un grande edificio bianco, sede di una società di assicurazione. Si deve ad un reportage de Il Tempo del 10 giugno, dopo un sopralluogo pellegrinaggio effettuato il 5 giugno 1944, se si ha la testimonianza di questo tragico luogo. Delle efferatezze compiute dai carcerieri e delle sofferenze subite dai prigionieri, fino ad alcuni giorni prima della liberazione di Roma. La Iaccarino era una tranquilla pensione gestita dal signor Carlo Iaccarino, finché non fu individuata da Pietro Koch, che la ritenne più idonea della pensione oltremare. Troppo esposta alla curiosità del vicinato e del bisogno quindi di trasferirsi in un edificio isolato e perciò meno soggetto a foniche risonanze. Troisio. Così l'edificio venne requisito da autorità e a nulla valsero le rimostranze del proprietario in questura. Alla mezzanotte del 21 aprile 1944 la banda, 4 comandanti e 21 agenti, prese possesso dell'edificio e sin dal giorno dopo iniziarono le prime retate e traduzioni alla Iaccarino. Fra il personale di servizio della pensione c'erano anche degli informatori infiltrati del CLN, i quali riferirono che uno dei compiti della banda Koch era di ottenere, mercé torture e intimidazioni, la conversione al nazismo di qualche partigiano tremebondo e senza fede, che sarebbe divenuto pericoloso strumento di spionaggio ai danni degli ex suoi camerati creduli e fiduciosi. Troisio. Talvolta la banda era riuscita in questo intento, come avvenne per il partigiano Marino Giaccagli, tradito da un ex compagno per 60.000 lire. Arrestato in piazza Cola di Rienzo, Giaccagli fu portato alla Iaccarino. Gli posero subito delle carte brucianti sulla carne e fu gettato in cella senza acqua né cibo. Alle 23, nella sala d'inquisizione, Koch e 4 aiutanti lo sottoposero a soffocamento, gli strapparono i peli e le unghie dei mignoli, gli inserirono delle spille sotto le unghie, fu oggetto di scottature e di ripetuti calci. Dopo 4 ore lo portarono nella carbonaia, che insieme all'attiguo buco, 90x100 centimetri, costituivano i luoghi dove erano ammassati i prigionieri. La sera successiva gli applicarono delle tavolette di legno in testa che venivano strette fino a farlo svenire. Lo rinchiusero in un cesso puzzolente dove doveva rimanere rannicchiato su se stesso. Dopo 4 giorni passati in via Romagna fu trascinato in questura centrale dove subì delle scudisciate ai piedi, ma non parlò, non rivelò nulla sui nomi dei partigiani operanti nella zona di Poggio Mirteto. Trasportato a Regina Coeli, 6° braccio, fu condannato a morte dopo un giudizio sommario. Giaccagli sfuggì al plotone d'esecuzione per il tempestivo arrivo degli alleati. Il sopralluogo del 5 giugno constatò che nella fretta di scappare questi promettenti criminali hanno lasciato a testimonianza delle loro attività le camere di tortura completamente attrezzate. Si vedono sbarre e funi che servivano per appendere a mezz'aria alle vittime per intere mezze giornate. Non mancano gli strumenti di tortura più semplici, come tenaglie per estirpare i denti, pinze per cavare le unghie, daghe che arroventate venivano apposte sulle parti più delicate del corpo. Da Il Messaggero. Bisognerebbe ricordare tutto ciò quando si passa davanti alla lapide che ricorda il luogo di tante nefandezze. Si è invece completamente persa traccia e memoria di altre 3 pensioni, tra cui la pensione Santa Caterina in via Po, e di un paio d'appartamenti, come quello in via Gaeta, utilizzati da Koch e dalla sua banda di SS italiane come improvvisate camere di tortura, per le quali passarono centinaia di prigionieri romani, prima di essere trascinati nei luoghi di detenzione. Pagina 136.